In parola, con riferimento al contesto in argomento in cui i deputati della Repubblica e simpatizzanti del partito hanno inteso tutelare un diritto che ritenevano comune, in quanto assistito da una garanzia costituzionale, ha infatti una portata generale, non può essere limitato al solo interesse dell'onorevole Maroni. E questo è un dato, perché il punto è proprio questo: tutti i partecipanti al corteo sono persone che reagiscono a un atto arbitrario posto in essere contro tutti, contro il loro diritto di manifestare, perché la carica era illegittima, perché c'è stato l'uso di quei lacrimogeni, e alla violenza esercitata per reprimere un loro, di tutti, diritto costituzionalmente garantito, indipendentemente da chi ha preso la manganellata. Non c'entra poi, credo, sulla base di questo esame della norma, che i carabinieri, cioè irrilevante che i carabinieri potessero essere convinti di agire legittimamente perché non sapevano che era il corteo autorizzato, non sapevano che erano tutte bianche, eccetera, eccetera. Era la carica che era di per sé illegittima, e questo è sufficiente. Così come non c'entra che i manifestanti non erano in una situazione in cui stavano fuggendo, inseguiti o cose del genere, che si stavano sottraendo alla violenza del pubblico ufficiale. Questo è un discorso che potrà valere quando parliamo del legittima difesa, stato di necessità, ma non ha nulla a che vedere quando parliamo dell'articolo 4. Perché addirittura ci dice sempre la Cassazione che non è neppure richiesta la proporzione, perché si ritiene che l'esimente del fatto arbitrario del pubblico ufficiale non richiede, a differenza di quanto è stabilito per altre cause di esclusione della pena, la proporzione tra reazione e provocazione. Neanche questo è previsto, proprio perché è tale il discorso sulla gravità della illegittimità da parte del pubblico ufficiale. Tra l'altro questa sentenza Maroni richiama anche una sentenza della Corte Costituzionale del 23 aprile 98, la numero 140. E questa sentenza praticamente supera completamente quel discorso della concezione soggettiva dell'atto arbitrario e la necessità della consapevolezza da parte del pubblico ufficiale e dell'arbitrarietà del proprio comportamento. Dice proprio la Corte Costituzionale: risulta superata la concezione soggettiva dell'atto arbitrario, in quanto appunto non è necessaria la dolosa consapevolezza in capo al pubblico ufficiale della illegittimità. E fa un richiamo storico dicendo appunto che questa milita a favore dell'interpretazione più lata dell'esimente della reazione ad atti arbitrari anche ragioni di ordine storico-politico, presente nel codice Zanardelli dell'89, abolita dal codice del 30, in nome di una malintesa tutela del prestigio e dell'infallibilità dell'agente della pubblica autorità, è stata poi reintrodotta ancora prima della fine della guerra di liberazione, unitamente ad altre significative modifiche dell'ordinamento penale. Le vicende storiche della causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari sono dunque sintomatiche della diversa disciplina dei rapporti tra cittadino e autorità, rispettivamente negli ordinamenti liberali democratici e nei regimi totalitari, perché riflettono garanzie e forme di tutela che i primi riconoscono ai privati in caso di comportamenti abusivi dei pubblici ufficiali. E quindi dice, sembra questo un significato più consono alla struttura complessiva dell'ordinamento vigente alla luce dei principi e dei valori espressi dalla Costituzione. Quindi dice, conclude la Corte Costituzionale, come l'arbitrarietà da un lato non implica un quid pluris rispetto alla illegittimità, mentre dall'altro è sufficiente a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti posti in essere in esecuzione pubblico in funzioni di per sé legittime, ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità. Quindi io credo che proprio questa interpretazione che ci suggerisce la Corte Costituzionale prima e la Suprema Corte poi ci dia la dimensione della applicabilità nel nostro caso di questa norma. Io vorrei concludere facendo un attimo un discorso più specifico sugli imputati. Sembra assurdo che si parla di tanto e poco degli imputati, ma perché poco si è parlato degli imputati in questo processo. Io rileggendo i verbali, alla fine credo che in un'udienza la trattazione sugli imputati sarebbe stata sufficiente in un processo di non queste vaste dimensioni. Ma il problema è proprio, alla fin fine, sulle prove a carico dei miei assistiti. Sappiamo che la loro individuazione è avvenuta attraverso le immagini e le perizie fisionomiche. E qui vorrei dire qualcosa a proposito di questo discorso delle immagini, perché è stato detto da parte della pubblica accusa che va riconosciuta una supremazia delle immagini. C'è, dice il PM, una prevalenza della prova documentale, oggettiva di fronte a quella testimoniale. Mezzo di prova risolutivo perché fotografa la situazione. Noi in realtà abbiamo visto che se usata in un certo modo, l'immagine può anche essere ingannevole. Mentre mi preparavo per la discussione, ho rivisto, ed era un po' che non li vedevo francamente, i famosi 3 DVD corda. E dopo tutte le immagini, tutta l'istruttoria in cui abbiamo visto tantissime immagini, era come entrare, ho sbagliato cinema, cioè era un qualche cosa di completamente diverso, come se da quel momento avessimo veramente visto altro. Ma non è che sia così, così casuale, perché Corda, in quella prima udienza in cui era venuto ormai 3 anni e mezzo fa, ci aveva detto che loro avevano ricostruito i fatti e poi collocati nelle sequenze delle immagini, eccetera. Ci aveva detto il loro modus operandi. E, tra l'altro, ce lo dice anche Zampese, perché Zampese è un po' l'alter ego di Corda. Corda fa le immagini e poi Zampese segue i singoli soggetti e attraverso poi l'aiuto delle digos locali gli dà un nome. Ma è significativo, a mio avviso, per un fatto che c'era un certo modus operandi, che era, e questo si capisce poi rispetto alle immagini di Bonecchi, eccetera, perché Zampese dice proprio il problema era collocare i vari filmati in un determinato contesto spazio-temporale. Siamo partiti con l'individuazione di alcuni soggetti e abbiamo cercato di individuarli facendo riferimento a fatti rilevanti. Abbiamo individuato questi soggetti e poi abbiamo verificato se erano presenti anche in altre situazioni. Sicuramente ci sono reperte altre immagini che non sono confluite in questo processo. C'è anche materiale che abbiamo trovato una certa difficoltà a collocarlo in un determinato spazio temporale. E poi, e ce lo ricordiamo poi cosa significa, abbiamo individuato un certo numero di soggetti autori di comportamenti significativi e poi abbiamo ricercato queste persone nei blindati. A proposito di Bonecchi, dice, Bonecchi si avvicina al blindato e apre la porta, poi lo si vede che si allontana con l'estintore. Non si vede il momento in cui prende l'estintore. E questo è significativo per la cose che dirò. Poi dice ancora che nessuna immagine non si vede mai Bonecchi lanciare oggetti o compiere atti di violenza, eccetera. Poi dice che dalla ricostruzione sembra che il momento in cui Bonecchi non ha più l'estintore sia poco dopo l'intervento dei carabinieri alle 15.44. Questo è quello che ha dichiarato Zampesi il 6 febbraio 2007. Ma perché è importante? Perché il problema che noi, vi ricordate, avevamo parlato ancora nelle prime udienze a proposito sulla missione di questi DVD, era legato proprio a un discorso di ricostruzione e montaggio, ma non perché accusassimo di manipolazione o di falsificazione, ma per il fatto di come poteva essere ingannevole. E allora io dico, vi sembra un caso che nelle immagini ricostruite da Corda e Zampese non ci siano quelle immagini di Bonecchi che si allontana o che appunto è Ma perché? Perché nel momento in cui c'è un obiettivo, e l'obiettivo era quello di vedere le immagini legate a dei fatti reato, quelle sono state prese, quelle sono state accostate una dietro l'altra, in modo che io ho la percezione di una sequenza temporale, che sequenza temporale non è. E loro proprio non hanno visto, tra virgolette visto, non in malafede, ma perché nel momento in cui c'è, diciamo, questa condizionamento percettivo di vedere e avere quell'obiettivo di prendere quelle immagini, le hanno completamente ignorate, non le hanno viste. Questo è, a meno che non riteniamo che quella persona con l'imbottitura era un altro vestito allo stesso modo di Bonecchi, allora a questo punto dobbiamo rivedere anche tante altre cose sull'effettiva riconducibilità alla sua persona di quell'abbigliamento. Quindi noi alla fine abbiamo questa serie di immagini, appunto il soggetto vestito più o meno in quel modo, accostati l'una all'altra e ignoriamo tutta una serie di passaggi. Tra l'altro, l'altro aspetto ingannevole è anche quello proprio della vicinanza del soggetto, perché noi una delle cose che avevamo detto a suo tempo era proprio sul problema di queste inquadrature fatte da diverse telecamere, dotate di obiettivi diversi, con caratteristiche e lunghezze focali diverse, che quindi c'è un discorso o appiattimento, allontanamento, cioè, e quindi c'era tutto, altro che l'immagine che supera ed è prova regina, cioè dobbiamo tenere conto che questa ci può dare, sì, ci può dare un indizio, ma poi abbiamo bisogno di corroborarlo con prove. E quindi in questo senso non può essere una prova piena, non possiamo riempire poi i vuoti con delle considerazioni di carattere esclusivamente logico-pseudologico. E questo vale anche per De Andrade. De Andrade, guardate, è un caso particolare, perché io penso a questo ragazzino che aveva compiuto 18 anni da 2 mesi quando è venuto a Genova. Quindi io mi immagino anche cosa deve essere stato la situazione per lui nel momento in cui si è trovato in quella carica, in quel disastro. Quindi io veramente penso al condizionamento che può esserci stato in certi gesti che lui può aver posto in essere. Ma non dimentichiamo che di De Andrade noi vediamo la sua faccia dentro il corteo, è libero e tranquillo, e la sua faccia non la vediamo mai più, e che le immagini che riconducono all'ipotesi di Andrade sono una serie di foto viste da dietro, di vestiti, di una banalità unica che poteva essere di chiunque, che io mi domando se a sto punto la penale responsabilità, oltre ogni ragionevole dubbio, può essere fondata sul colletto di una maglietta o sul bordo di un paio di scarpe. Mi pare francamente che siamo lontani da quello che la norma richiede. E quindi in questa situazione ci sono sicuramente tutta una serie di margini di incertezza, compreso il finale, perché sono i 3 dati, sono queste immagini che, ripeto, non ci danno mai certezza, perché sono basate sui vestiti. C'è un riconoscimento, ma di quando sono ovviamente a volto scoperto, da parte delle digos locali, c'è quelle consulenze fisionomiche con grossi margini di dubbio, nel senso che il dubbio da un lato per il tipo di indagine, perché noi sappiamo che un conto è la consulenza, la perizia antropometrica, che comporta tutta una serie di valutazioni sul corpo e sul volto, di rapporti proprio numerici, eccetera. Altra cosa invece è questo tipo di perizia fisionomica. Tra l'altro vorrei ricordare, ma con riferimento ai miei assistiti, che per onestà il test, come si chiama, Cavalera? Alle udienze del 21 e 28 giugno, in particolare il 28 giugno, proprio parlando di Bonecchi e di De Andrade, ci dice come si parla di caratteristiche sufficienti. ci dice anche che una foto dell'ignoto di tre quarti, quell'altra di fronte, di De Andrade poi praticamente non si vedono gli elementi essenziali, quindi per onestà lui lo stesso a proposito di De Andrade parla di caratteristiche somatiche di tipo similare, di compatibilità parziale. Allora questo è un ulteriore elemento, cioè sono tutta una serie di tasselli che vanno messi insieme per capire se si è raggiunta la piena prova della responsabilità, perché al di là di tutto quello che ho detto inizialmente che riguarda l'ipotesi di reato, le scriminanti eccetera, il problema è questo soggetto, ma siamo certi che era lui? E io credo che è sufficiente un margine di errore, è sufficiente un margine di dubbio per superare proprio il discorso del oltre ogni ragionevole dubbio che la norma ci impone. Pertanto io concludo chiedendo l'assoluzione di Bonecchi Duccio e di Andrade Fabrizio da tutti i reati per non aver commesso il fatto. In subordine l'assoluzione dal capo 55 perché il fatto non sussiste e la non punibilità degli stessi per i capi 56 e 57 a norma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 288 del 44 e nel caso di condanna ovviamente un minimo di pena e con la concessione delle già richieste attenuanti prevalenti, ma in più anche quantomeno dell'attenuante della provocazione. E faccio presente che per De Andrade, appunto, in quanto infra 21enne, tra l'altro è possibile la sospensione condizionale della pena fino ai 2 anni e mezzo, quindi c'è anche questa ipotesi. Grazie.
Sì.